Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto, prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare.
Parola del Signore.
Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo che abbiamo appena udito, gli apostoli chiedono al Signore di accrescere in loro la fede. Essi sanno bene che la fede è un dono primario, è un dono da cui scaturiscono altri doni, è un dono che custodisce tutti gli altri doni. È un dono primario. San Paolo, nella lettera, o chi per lui, nella lettera agli Ebrei, scrive: la fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono, è il fondamento. E ancora dopo dice: senza la fede è impossibile piacere a Dio, perché per piacere a Dio è necessario che si creda in Lui. Ed è un dono che può ottenere altri doni. Gesù ce lo dice in tutte le salse: la preghiera fatta con fede sarà esaudita, e veniamo esauditi nella misura in cui chiediamo con fede. Ed è un dono che custodisce gli altri doni. San Paolo, nella lettera agli Efesini, scrive: per questo piego le mie ginocchia dinanzi al Padre, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere fortemente rinvigoriti dal suo spirito nell'uomo interiore, che Cristo abiti per la fede nei vostri cuori. E per questo il Signore stesso dice a San Pietro: io ho pregato per te, Pietro, affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando ti sarai ravveduto, conferma nella fede i tuoi fratelli. Quindi gli apostoli sanno che è importantissimo, un dono fondamentale. Il Signore glielo ha inculcato, glielo ha fatto capire bene, per questo lo chiedono. Ma il Signore a questa domanda come risponde? Con due esempi che sembrano essere anche tra loro sconnessi e entrare poco l'uno con l'altro. Il primo esempio, quello del granello di senape: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso di togliersi da qui e andarsi a piantare nel mare. Io gli sto chiedendo la fede, il Signore mi dice: se tu avessi fede come un granello di senape. E poi subito dopo parla di questo servo, dell'esempio: chi di voi, se è un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dice, e poi gli dice, che c'entra tutto questo? C'entra, perché in effetti gli apostoli chiedono la fede, e fanno bene a chiedere la fede, perché la fede è un dono di Dio, è un dono di Dio. Però il dono di Dio richiede da parte nostra una disposizione per poterlo accogliere, una disposizione per poterlo accogliere, perché se non siamo capaci di ricevere questo dono, ci scivola addosso. Il Signore ci può dare tutta la fede dell'universo, ma ne rimaniamo impermeabili. E quali sono queste disposizioni? Vediamo i due esempi. Il granello di senape. Ricordiamo che altrove il Signore aveva parlato di un granello di senape nel capitolo 13 di San Matteo, versetto 31, e dice: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò, cresciuto, era più grande di tutti gli arbusti e divenne un albero. Con questo, dice San Bonaventura, si intende che il granello di senape deve produrre le opere buone. Si intende una gran massa di opere buone, perché se noi diciamo di avere la fede e poi la fede è morta, facciamo nostre le parole di San Giacomo, che dice nella sua lettera, vuoi sapere, o insensato, perché la fede senza le opere è morta? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato dalle opere mentre offriva sull'altare suo figlio Isacco? Vedi che la fede cooperava con le opere di lui e che per le opere quella fede divenne perfetta. Quindi la nostra fede deve essere come quel granello di senapa, piccolo e quindi umile, e adesso ci veniamo all'umiltà, ma produttivo, deve produrre nella nostra vita frutti di santità, frutti di opere buone, altrimenti possiamo riempirci la bocca di tutte le preghiere e formule dogmatiche che volete, ma se non abbiamo la carità, la fede è morta. Possiamo, dice San Paolo, spostare le montagne, avere una fede tale da spostare le montagne, ma senza la carità non abbiamo niente. Peraltro, sempre nelle lettere agli Efesini, San Paolo diceva: fondati nella carità, dice Cristo, abiti per la fede nei vostri cuori, e così radicati e fondati nella carità. Sono inseparabili la fede e la carità, inseparabili. E poi dice: direte a questo gelso. Qui è interessante, San Bonaventura, grande mistico e dottore della Chiesa francescano, dice che secondo il linguaggio figurato, nel gelso è raffigurato il potere della fede nei confronti del diavolo e delle sue tentazioni. Perciò, dice Sant'Ambrogio, il frutto del gelso è bianco quando è in fiore, rosso mentre si forma, diventa nero quando è maturo. Così, commenta il dottore della Chiesa, il diavolo è rosso nel fiore del potere della sua natura angelica, ma prevaricando, disobbedendo a Dio, si impregna del nero odore del peccato che viene annientato attraverso la fede. Per questo San Pietro nella prima lettera ci dice: il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare, resistetegli come saldi nella fede. E San Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 6, versetto 16, tenete sempre in mano lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Ma ancora vi è, così per ampliare la nostra visione riguardo al gelso, una spiegazione allegorica sempre dei maestri medievali che io trovo molto bella e interessante. Infatti i frutti del gelso hanno un colore rosso, un colore sanguigno. E che cosa, perché il Signore parla proprio di un gelso? Perché l'albero del gelso con i frutti del color sangue rimanda all'albero della vita, l'albero della vita che è la croce di nostro Signore, macchiata del suo sangue. E dice la glossa, cioè la spiegazione medievale alla Bibbia, che con il gelso, i cui frutti e virgulti hanno il colore del sangue, viene indicato il Vangelo della croce, la quale attraverso la fede degli apostoli fu sradicata dal popolo giudaico nel quale si trovava come nella radice del suo genere, e per mezzo della predicazione della parola fu trapiantata nel mare dei popoli attraverso la fede degli apostoli. Trovo bella questa considerazione. Comunque, torniamo alle disposizioni che dobbiamo avere. Quindi abbiamo detto una fede operosa e umile. Ecco, il secondo esempio: chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, fate caso, il Signore non aravano e non pascolavano soltanto, i servi si occupavano di tutto, ma qui lui parla soltanto di arare e pascolare. Perché? Perché qui sta parlando proprio dei suoi discepoli, infatti dopo la indirizza a noi. E infatti, quante volte il Signore parla di arare e pascolare riferito ai suoi discepoli? Chi pone la sua mano all'aratro e poi lo volge indietro non è adatto al regno dei cieli. O ancora a San Pietro: Pietro, mi ami tu? Pasci le mie pecore. Chi ara e chi pasce è il servo del Signore, è il suo discepolo, e a questi egli si sta indirizzando. In pratica il Signore dice a loro e a noi che se l'uomo richiede dal suo servitore un servizio non uniforme ma vario, senza mostrare alcuna gratitudine, quanto più noi che senza di lui non possiamo fare nulla dobbiamo praticare non una sola attività, dire no, qui ho fatto questo, sto tranquillo, adesso Signore ti ho dato la tua parte, adesso lasciami in pace, adesso mi faccio gli affari miei. No, ma sempre con rinnovato impegno non fermarsi a quanto abbiamo fatto fino a qui, essere attenti a quanto il Signore ci chiede qui ed ora, ci chiede di servirlo e lo serviremo fino alla fine. Perché? Perché se questa situazione è vera nell'uomo, all'epoca c'era ancora la servitù, oggi c'è il lavoro dipendente che comunque sia, mantenendo la dignità dell'uomo, non è che uno va a lavorare e il datore di lavoro che ti paga per quel lavoro deve esserti grato. Cioè c'è un rapporto, io ti do, tu mi dai il tuo servizio, io ti do la giusta retribuzione per quel servizio. Non c'è un rapporto di gratitudine, strettamente parlando, c'è un rapporto fondato sulla legge, un rapporto giuridico. Quindi se questo è tanto vero per l'uomo, è molto più vero per il rapporto che c'è tra noi e Dio. Perché? Perché tutte le cose provengono da Lui, tutte le cose sono al di sotto di Lui e tutte le cose sono a causa di Lui e con il fine Lui. Cioè noi siamo debitori in tutto e per tutto e finalizzati a Lui. Isaia 26,12, tu, o Signore, dai successo a tutte le nostre imprese. E nel primo libro delle cronache leggiamo, tutto proviene da te. Noi, dopo averlo ricevuto dalla tua mano, te lo abbiamo ridato. E ancora San Paolo, scrivendo ai Filippesi, dice, è Dio, infatti, che suscita in noi il volere e l'operare. Secondo i suoi benevoli disegni, suscita in noi il volere e l'operare. Per questo sempre San Paolo scrive ai Corinzi, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, tutto fate per la gloria di Dio, tutto fate per la gloria di Dio. Per questo il Signore dice, quando avrete fatto tutto quello che dovevate, perché non ci dobbiamo dimenticare chi è Lui e chi siamo noi, dite, siamo servi inutili, avere umile stima di noi stessi. Servi, lui dice. Ricordo che più in là dirà, non vi chiamo più servi ma amici. Però noi, questo è un dono di Dio, noi di fatto siamo servi di Dio, lo siamo, che lo vogliamo o meno, perché ci ha fatti lui, e non solo perché ci ha fatti lui, ma perché siamo stati comprati a caro prezzo. Prima Corinzi, infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo, 6:20, o ancora la prima lettera di San Pietro, dove l'Apostolo ci dice, voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come l'argento e l'oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia, Prima Pietro 1:18-19. Servi quindi, e poi inutili, non perché le nostre buone opere non meritino ricompensa per grazia di Dio e per volontà di Dio, o perché non portano frutto, no, perché a noi le nostre buone opere sono molto utili, ma perché in realtà con tutte le opere buone che possiamo immaginarci sotto il cielo, tutte, non aggiungiamo nulla alla grandezza, alla maestà, alla bontà di Dio. Chi ha dato qualcosa al Signore? Chi? Salmo 16,2. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Dinanzi a Lui, di tutto ciò che facciamo, non c'è nulla che non abbiamo ricevuto e di cui non siamo debitori. L'abbiamo visto nella lettera ai Filippesi poco fa. La sua grazia ci precede, ci accompagna e conclude e segue ogni nostra opera buona. Tutto suscita in noi il volere è l'operare. E nulla, inoltre, nulla di ciò che sopportiamo può essere paragonabile a ciò che ci aspettiamo, perché per grazia di Lui, Romani 8:18, le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. E allora San Bonaventura ancora scrive: chi dunque si umilia in questo modo è colui che conseguirà una gloria perfetta ed eterna. Tuttavia, questa umiltà che attribuisce tutto a Dio e niente a se stessi sarà perfetta solo nella patria celeste, secondo quanto si dice nell'Apocalisse, dove si parla della visione dei 24 vegliardi che si prostravano dinanzi a colui che sedeva sul trono e all'agnello, adoravano colui che vive nei secoli dei secoli e deponevano le loro corone davanti al trono e dicevano: tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create e sussistono. È questo l'attitudine, l'atteggiamento che come cristiani dobbiamo avere nei confronti del Signore. Non sentirci bravi, buoni perché abbiamo fatto e conseguito chissà che risultati, come se fosse merito nostro. No, dobbiamo rimanere umili, umili, volare basso e riconoscere che tutto abbiamo ricevuto da Lui. È questa la disposizione di verità nell'umiltà che ci mette in grado di far crescere in noi la fede. Perché? Perché la fede viene dall'udito, ob audire, è obbedienza alla voce di Dio. Ma per essere obbedienti alla voce di Dio dobbiamo mettere a tacere la voce di io, il nostro maledetto orgoglio. Quanto più siamo presuntuosi, quanto più siamo pieni di noi stessi, tanto più avremo pregiudizi e false convinzioni che opporremo alla fede, alla voce del Signore, e non obbediremo alla voce del Signore, perché tanto so sempre io quello che è meglio. Perché il Signore possa crescere la fede, c'è bisogno di questa disposizione umile, cioè riconoscere qual è il nostro posto in questo mondo e che senza di Lui non possiamo fare niente. Allora, cari fratelli e sorelle, veramente ogni giorno svegliamoci con questa convinzione e andiamo a dormire con la medesima convinzione. Siamo servi inutili e senza il Signore non possiamo fare niente. E chiediamogli con tutto il cuore che accresca la nostra fede, perché se glielo chiederemo con questa disposizione e a questa disposizione faremo seguire anche le opere buone, ecco che allora saremo veramente quei servi fedeli e saggi che mettono da parte e mettono a frutto i tesori del padrone, così che quando egli tornerà ci troverà ricchi di buone opere e potrà dire anche a noi, come ai servi fedeli della parabola: vieni, servo buono e fedele, a prendere parte della gioia del tuo Signore. Siano lodati Gesù e Maria.